Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questa puntata di Radio Librarte, rubrica di libri in, per e intorno all'arte, ideata e condotta da Giacinto di Pietrantonio, che salutiamo. E salutiamo anche l'ospite di
Saluti a te,
quest'oggi,
Federico.
Raffaele Gavarro, a cui diamo il benvenuto a Radio Arte. Darei subito
Buongiorno a
voce a
tutti.
Giacinto per, direi, entrare subito nel vivo delle analisi.
Grazie Federico, come sempre, grazie Martina, grazie a Radio Arte e grazie a Raffaele Gavarro che ha accettato di essere con noi oggi per parlare del suo libro e che salutiamo e salutiamo anche tutti i radionauti che si mettono in ascolto per seguire la
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito, mi ha fatto molto piacere.
Cari radionauti, noi siamo qui oggi per parlare appunto di un ultimo libro scritto, pubblicato da Raffaele Gavarro per Rete Editore. Raffaele Gavarro è un critico, curatore, storico dell'arte, come tale ha curato diverse mostre, ha scritto tanta teoria. E non ultimo appunto questo libro di cui parliamo oggi che si chiama Avanti e Indietro per Maretti Editore. È un libro particolare nel senso che è un libro fatto sul campo, no? Nel senso che non è un libro scritto stando solo alla scrivania, ma è un libro che è valso di studio visite, conversazioni con 16 artisti dal 2017 al 2020. Ovviamente questo arco di tempo in cui lui ha realizzato queste interviste presenta, diciamo, due tipologie, diciamo, di interviste o conversazioni, che è quelle fatte appunto magari in studio dal vivo e quelle anche alcune fatte durante il lockdown, perché dal 19 in poi siamo stati varie volte chiusi e abbiamo un po' come tutti dovuto usufruire delle piattaforme digitali per continuare a svolgere insomma il nostro lavoro, no? Questo intanto va detto anche fa parte di una trilogia, no?
Sì, esatto.
Per cui uno appunto prima di teoria, un altro poi di conversazioni, insomma, e poi un altro che sarà ancora appunto di teoria. Diciamo che questo lavoro ha anche dei riflessi non solo in quello che chiamiamo il sistema dell'arte, il mondo dell'arte, ma anche nella scuola, perché essendo Raffaele Gavarro anche un docente di storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti di Torino e anche docente di storia e teoria dei mass media e anche di cinema e video all'Accademia di Belle Arti di Roma. Ecco, però la prima domanda, insomma, che ovviamente facciamo a tutti, perché questo libro, no? Raffaele, cosa ti proponevi, insomma, quando hai cioè intanto c'è cioè, questo libro, le interviste tu le hai fatte già pensando a una forma di libro oppure l'hai fatto per una rivista credo che parzialmente venisse pubblicato su Exibart e successivamente poi hai pensato di trasformarla anche in un libro?
Cioè, no, in realtà diciamo è vero, nel senso che alcune di queste interviste, soprattutto le prime, sono state pubblicate su Exibat. Il progetto, in realtà, insomma, alla fine del 2017 inizio questo lavoro, non avendo le idee chiarissime, prende corpo in realtà quando comincio a scrivere L'arte senza l'arte, che è il primo saggio di questa trilogia. E che mi impegna praticamente per buona parte del 2000, qua tutto il 2018 e buona parte del 2019. E mentre lo scrivevo L'arte senza l'arte, il primo saggio di questa trilogia, in realtà stavo scrivendo anche questo e soprattutto, diciamo, avendo deciso di fare meno il curatore e più il teorico, più andavo avanti nella scrittura dell'arte senza l'arte e anche iniziavo, diciamo, a scrivere il presente della contemporaneità, che sarà il terzo saggio che uscirà nel 2022, il terzo libro di questa trilogia, si faceva molto forte in me il bisogno di conversare con gli artisti, che naturalmente, come tu sai bene, è una componente essenziale del nostro lavoro, la vita con loro. non facendo più mostre o comunque facendone molto meno di quanto facevo prima e comunque decidendo di concentrarmi sulla scrittura, parlare con loro per me era diventato un'urgenza molto forte che mi manteneva anche ovviamente in rapporto con quello che era stata la mia storia e che è tuttora la mia storia di curatore. Quindi diciamo che il libro contiene in realtà tutta una serie di conversazioni che hanno come centro sia le idee contenute, le teorie, diciamo così, insomma i concetti dell'arte senza l'arte, ma anche di quello che stava, stavo comunque elaborando per il presente e la contemporaneità. Erano un po', diciamo, senza che loro lo sapessero, mettevo in discussione o facevo in modo che appunto gli artisti riflettessero e discutessero su alcune delle idee che appunto stavo elaborando per i due libri. Tieni conto che il presente e la contemporaneità comunque adesso allo stato attuale diciamo è più o meno a tre quarti del lavoro, quasi finito, diciamo, ed è anche quello un lavoro che, diciamo, sono tre libri che ho scritto quasi contemporaneamente, si può dire così, un po' come capita quando leggi più libri insieme. In questo caso è stata la scrittura di più libri insieme, ma per me era fondamentale perché le conversazioni mi lanciavano, come dire, anche degli stimoli molto importanti che naturalmente io sfruttavo, no? Nel senso, come quando curiamo una mostra e il confronto con gli artisti serve a migliorare la mostra, a renderla più chiara anche a te, diciamo, per quelle che sono sia le idee iniziali ma anche le modalità di svolgimento, un po' nello stesso modo ha funzionato con questi libri.
Ho capito, tu hai accennato appunto a una, come dire, una questione che appunto, come dici tu e anche secondo me, risulta essere cruciale, insomma, in questi ultimi anni. Ne parli sia nell'introduzione del libro e anche adesso, insomma, l'hai accennato e mi piacerebbe che approfondissi. E cioè quella, diciamo, di un arretramento della critica all'interno, diciamo, di questo periodo che più o meno si fa risalire alla fine degli anni '80, al crollo del muro di Berlino, però che a mio avviso era iniziato già con gli anni '80, quindi con l'affermarsi del postmoderno, c'è un arretramento della critica in favore di un avanzare, insomma, della curatela. Tant'è che noi troviamo, andando avanti, sempre meno critici d'arte e sempre più curatori d'arte, che però, a differenza, diciamo, delle generazioni precedenti, soprattutto quelle come Bonito Oliva, Barilli, Filiberto Menna, insomma, Celand, insomma, certo, e così via, avevano una produzione di libri, no? Di critica d'arte, storia dell'arte, insomma, Calvesi, insomma, tantissimi, per rimanere, insomma, a quelli italiani, anzi in alcuni casi erano più conosciuti per i loro libri che per le loro mostre. E invece la caratteristica, diciamo, che si sviluppa sempre di più a partire appunto dagli anni 90 è quella invece che questo diciamo non si richiede più un pedigree critico per poter fare il curatore, come se fossero appunto due cose abbastanza separate, insomma.
Sì, sì, no, ma io ne parlo, in realtà ne parlo anche un po' dell'arte senza l'arte, oltre che dell'introduzione di Avanti e Indietro. E direi una cosa, insomma, fondamentalmente è chiaro che, diciamo, tutto quello che è la parte teorica, critica, è meno utile, ed è stata meno utile al sistema dell'arte per così come si è configurato negli ultimi 25-30 anni, per una ragione tanto semplice quanto ovvia, nel senso che il sistema dell'arte ha messo in campo una serie di dinamiche nelle quali, diciamo, la parte critica o comunque di analisi teorica, di idee, di sviluppo, non era utile, ecco, mentre il sistema, diciamo, il curatore o la curatela in generale serviva a rendere, diciamo, nella maggior parte dei casi, sia dal livello più alto che a livello medio, medio-basso, insomma, serviva a rendere funzionale il prodotto artistico a quello che era il sistema. Naturalmente, diciamo, il curatore, la curatela, è un'azione critica, questo è chiaro, ma diciamo che, come spiego, come dico, insomma, diciamo, corrisponde a un'adesione totale all'artista e all'opera, proprio per una questione fisiologica, mentre l'atto critico, teorico e di scrittura pone una qualche distanza, una qualche separazione. Critica non ha soltanto una, ovviamente non ha soltanto una, come dire, un significato negativo, no? Ma anche un significato semplicemente, appunto, di scelta, di analisi e di riflessione. E in questo caso la critica diventa, può, diciamo, porre delle distanze che sono funzionali a, appunto, all'analisi e alla teorizzazione. Il curatore invece ha un approccio più diretto, oltre più pragmatico, e naturalmente dal momento in cui acquisisce un'opera o un artista per una mostra, lo porta con sé, deve difenderlo sostanzialmente da quelle che sono, diciamo, eventuali perplessità di altri, diciamo così. Ecco, in realtà la funzionalità della curatela al sistema è stata mortale per la critica d'arte. Ora, devo dire che in Italia, forse perché il sistema dell'arte non è così forte, diciamo, ci sono molti scrittori e, diciamo, teorici, per meglio dire, più che critici, di grandissimo valore, no? Ma probabilmente proprio perché la debolezza del sistema ha consentito, diciamo, alla teoria di essere comunque, di avere un suo piccolo spazio, anche se, diciamo, non così determinante come la curatela, però, insomma, ci sono diversi nomi che mi vengono in mente, sia di curatori che scrivono e scrivono anche bene, compreso te, per esempio, ma, insomma, che mi pare, insomma, che riescono a tenere insieme quelle che sono state le due anime, che, come dicevi giustamente tu, hanno, diciamo, personaggi come Achille, Germano Celant, piuttosto che partendo Barilli, Boatto, hanno comunque in quella fase saputo coniugare. La mia generazione, diciamo, curatoriale e critica era ancora in quella zona intermedia, si è formata in quella zona intermedia, e il mio stesso, diciamo, professore alla specializzazione di Siena, Crispolti, che, diciamo, di cui comunque sono allievo, è stato sicuramente ancora, diciamo, più importante, certo, per i libri che per le mostre, esatto.
Critico, storico dell'arte,
certo. Come dici però tu, diciamo, tutta quella generazione, appunto, mia, ma anche la tua, ovviamente, che è un po' precedente, ma insomma, le nostre generazioni sono state un po', appunto, ancora intermedie fra i due ambiti, hanno saputo coniugare, magari non bene come Achille Bonitoliva, Giovanni Celant, Crispolti, Boato, Barilli e compagnia, ma comunque abbiamo vissuto quella fase lì. Diciamo che gli anni 90, soprattutto dalla fine degli anni 90 in poi, è molto, diciamo, il territorio è molto cambiato, nel senso che è stato più abitato, diciamo, da curatori piuttosto che da teorici. Questo è un ambito internazionale,
tranne anche casi, perché cioè è anche, come dire, un dato di fatto dietro cui non ci dobbiamo nascondere, che mentre, appunto, fino a un certo periodo possiamo parlare quel curatori, critici, storici dell'arte di cui abbiamo citato, in quel periodo, insomma, fino agli anni 70, anche una parte degli anni 80, la presentazione, un testo critico di un critico d'arte era ritenuto fondamentale, aveva un effetto sulla carriera di un artista. Questo lo vediamo anche dalle recensioni, anche delle riviste specializzate, nonché sui quotidiani normali, cioè che un critico scriva bene o male, cioè non ha effetto più di tanto, insomma. Cioè,
esattamente.
È un dato di fatto che la critica non incide più come incideva una volta, perché, appunto, incide molto di più il mercato, insomma, per l'affermazione di un artista, anche perché poi il mercato è fatto anche di persone, quindi, cioè, non è che l'artista è uno scemo, non sei intelligente, Tant'è che se noi andiamo anche al periodo precedente, come quello in cui c'erano questi mostri sacri della critica che abbiamo citato, vabbè, Celan teorizza l'arte povera, però queste avevano già fatto tutte le mostre ed erano già affermate dalla Pistoletta, Paolini, cioè, certo. Anche altre, cioè, solo che allora non gli veniva riconosciuta dal gallerista la qualità di talent scout, perché il mercato, insomma, eravamo in un tempo del marxismo e dell'ideologia per cui il soldo era il diavolo, no? C'era anche questo aspetto.
Sì,
però
ma...
andando avanti nel libro, perché sennò qua ci incartiamo solo su un problema, il libro affronta tanti problemi, no? Tu parli anche, per esempio, altra cosa molto interessante, che il capitalismo neoliberale, oltre a queste cose che abbiamo detto adesso, è una forma anche di neocolonialismo. Ecco, puoi spiegare questo?
Diciamo, noi siamo comunque in una ormai dinamica, e in realtà l'abbiamo forse capita un po' meglio perché si è creata una distanza fisica nel momento del lockdown, parlo di questi 2 anni di pandemia, ma è evidente, insomma, che il tipo di dinamica nella quale siamo, che coinvolge totalmente anche l'arte, è governato da una logica ultraliberista. Il capitalismo ha vinto, diciamo, naturalmente alla fine degli anni Ottanta, è uscito vincitore da questo conflitto freddo, chiamiamolo, insomma, in questa contrapposizione di blocchi, e naturalmente, diciamo, dal momento in cui è crollato il comunismo, o comunque i paesi comunisti, non c'è stata un'alternativa, e quindi il capitalismo non solo si è sentito autorizzato a, diciamo, esprimersi nella sua forma migliore o comunque peggiore, o chiamiamola, insomma, ironicamente come vogliamo, ed è diventata una forma di colonialismo in realtà che si è estesa nel mondo e che ha trovato un blocco drammatico, naturalmente, e imprevisto, fra l'altro, nel momento in cui un altro crollo, come direbbe Belpoliti, è stato significativo, come quello delle Twin Towers. Lì, diciamo, come dire, il tipo di antagonismo è diventato di altra natura, è diventato, come dire, più chiaro, più palese, più diretto anche negli effetti proprio della guerra, ma nonostante questo, diciamo, la tecnologia, che è un po' il braccio armato del capitalismo, è naturalmente pervasiva e coinvolge tutti i paesi del mondo. Io leggevo delle statistiche, la maggior quantità di connessioni internet attraverso smartphone viene dai paesi, diciamo, dai paesi africani, perché naturalmente, diciamo, il bisogno di comunicare all'interno di una dinamica e, diciamo, di quel tipo è fondamentale. Questo, con questo cosa voglio dire? Che per tornare, diciamo, agli artisti, naturalmente gli artisti non sono fuori da questa logica, sono assolutamente dentro come tutti noi, e, diciamo, tutte le conversazioni hanno ragionato non più tanto sul fatto di cosa sia essere l'artista, cosa significa l'arte, cos'è l'arte, ma su quale ruolo avesse l'artista e l'arte in questo tempo, in questa realtà, così cambiati rispetto anche a, pensiamo, agli anni 90, cioè poco più di 25 anni fa. In 25 anni, se diciamo il Novecento è stato il secolo breve, naturalmente questi sono i primi 25 anni di un secolo ultraveloce, cioè veramente fotonico. E quindi,
l'instant secolo, potremmo chiamarlo,
insomma, probabilmente verrà, sì, infatti, ma mi viene da pensarlo come il secolo di Planck, cioè, insomma, in cui c'è, cioè, questa velocità enorme, appunto fotonica, che, ecco, in questi 25 anni il mondo è veramente cambiato, è cambiata la nostra percezione della realtà, dello spazio, del mondo, ma anche e soprattutto quella del tempo, no? In questo ambito qui, diciamo, anche le logiche, diciamo, del capitalismo hanno naturalmente avuto gioco facile per trovare nuove modalità, no? Se pensiamo noi a un colosso ormai mondiale, enorme, forse la prima azienda del mondo è Amazon, che è un trader online e che naturalmente, diciamo, sfrutta al massimo tutte le logiche del capitalismo, e tutte le logiche del capitalismo in questa situazione ovviamente di, chiamiamola, di ambiente analogico digitale, per cui, come dire, anche diciamo tutta la nascita degli NFT, tutta quella che è stata la logica nuova, insomma, del mercato di un'arte che non sappiamo se è un'arte, ma che comunque si presenta come tale, viene venduta come tale, dimostra quanto, diciamo, il mercato, che noi chiamiamo mercato, ma in realtà, diciamo, è qualcosa di più del mercato, così come lo si intendeva, diciamo, nella seconda metà del Novecento, ma è, ormai è appunto una forma di assolutamente di logica, diciamo, capitalistica, finanziaria, direi proprio finanziaria, chiaramente dimostrano come, diciamo, questo tipo di appunto di logica, di modalità, insomma, è talmente connaturata a quello che è il nuovo sistema tecnologico di comunicazione, le cosiddette ICT, no? Quelle che sono le tecnologie della comunicazione e dell'informazione, da farci capire che sarà molto difficile, che ne dicano tutti gli speranzosi, compreso me, insomma, che questo che è successo potrà cambiare delle cose, ma sarà molto difficile che le cose cambino, perché uno dei caratteri fondanti del capitalismo è la sua capacità di adattarsi alle situazioni sia di crisi, sia di sviluppo e sia di innovazione tecnica o tecnologica.
Ecco, ma in queste, diciamo, appunto 16 interviste che tu fai con artisti sia italiani, insomma, come Caterina Silvia, Maria Morgandi, Gino De Luca, Valeria,
allora,
Via Casolari, sì, e degli stranieri anche, no? Come, certo, Auguste, certo, Vermeil, David Richard, Gonkrich, insomma, eccetera. Tu hai trovato delle differenze di approccio, insomma, all'idea dell'arte?
Allora,
anche,
diciamo, io...
anche al momento, la reazione della pandemia, insomma.
Certo, comunque, certo, insomma, certo. Qualcosa... Allora, la cosa che ho fatto io è stata quella di scegliere volutamente artisti con i quali naturalmente avevo avuto rapporti di lavoro, ma anche relazioni, diciamo così, intellettuali, semplicemente, di varia generazione, di varia provenienza, di vari tipi di linguaggi utilizzati. Questo per me era fondamentale per non chiudere il ragionamento soltanto nell'uso delle nuove tecnologie, ma per rendere chiaro che anche chi fa pittura non può non risentire delle nuove tecnologie e delle nuove dinamiche in atto. La cosa che segnalo dell'introduzione è che, diciamo, al di là delle differenze che naturalmente sono, diciamo, innanzitutto un problema che gli artisti si pongono oggi rispetto al linguaggio, cioè il linguaggio, come sappiamo bene, è fondativo di qualsiasi cosa abbia a che fare con la conoscenza e ha a che fare naturalmente anche con i nuovi tipi di conoscenza che vengono prodotti dalle nuove tecnologie o vengono trasmessi dalle nuove tecnologie, per dire meglio. E quindi, diciamo, il ripensare il linguaggio dell'arte è, diciamo, probabilmente il primo passo per capire da parte degli artisti qual è il loro posto in questo mondo, perché se non c'è quello, naturalmente, come dire, se non c'è questa attenzione al linguaggio, è molto difficile che si facciano dei passi, non dico evolutivi, ma dei passi appunto di cambiamento. La seconda è che, per quanto riguarda il ruolo dell'arte, questa è una costante che segnalo anche per quelli che sembrano gli artisti più distanti, diciamo, da problematiche direttamente politiche, sociali o etiche in senso ampio, è che per tutti c'è invece una preoccupazione fortemente etica nel proprio lavoro e soprattutto nella, diciamo, in quella che è la conseguenza del loro lavoro nel mondo. E questo per me è stato, diciamo, importante. Io poi, diciamo, addirittura sull'arte senza l'arte dedico un capitolo all'arte che è politica. Ma al di là di questa mia, diciamo, di questo mio focus su questo tema qui, in realtà, appunto, ripeto, è un problema che riguarda tutti, anche quelli che, diciamo, sembrano molto distanti dal punto di vista iconografico, formale, diciamo, di contenuti immediati con questo tipo di problema. Ed è una cosa molto interessante perché, come dire, non è più un problema estetico, in senso, diciamo, come dire, di gusto o di fruizione, diciamo, estetica, È un problema estetico di tipo filosofico, ma che appunto trova un suo, una sua, diciamo, un riferimento essenziale nell'aspetto etico, cioè in quella che è la ricaduta sulla società, che non si intende una ricaduta solo politica, ma culturale nel senso migliore della parola, e quindi una capacità di interazione, no? Con, diciamo, in questo senso io penso che Ranciere è stato molto interessante e utile per, non solo a me, voglio dire, ma a tutti noi, per capire che, diciamo, ogni volta che c'è uno spazio pubblico e l'opera d'arte occupa necessariamente uno spazio pubblico, che sia nel museo, nella galleria o appunto nello spazio urbano, ogni volta che c'è questo tipo di situazione, diciamo, c'è una situazione, diciamo, politica, no? L'estetica diventa conseguentemente politica, immancabilmente politica, perché quando si è in uno spazio pubblico, si è in uno spazio politico. Secondo me è un modo che gli artisti hanno percepito, al di là, diciamo, degli scritti di Ranciere o del pensiero filosofico in generale, che ha lavorato su queste cose molti anni, insomma, lo hanno sentito come una cosa, cioè come una, hanno reagito istintivamente a questo tipo di condizione che si andava creando, soprattutto quando poi lo spazio pubblico è anche lo spazio del web, cioè del digitale, che sovralimenta l'idea di spazio pubblico e rende anche questa dimensione, ovviamente, digitale politica, molto. Non parlo di politica in senso stretto, naturalmente, né dei partiti politici, ma proprio come spazio di condivisione che appartiene a tutti. E quindi io penso che una delle conseguenze meno visibili ma più importanti del digitale, del web, sia stata in questa assunzione di consapevolezza da parte degli artisti, che nel momento in cui la loro opera viene trasmessa sui social, oltre che andare in un museo, in una galleria o in uno spazio appunto della città, in quel momento non si è esenti da delle responsabilità, appunto, ripeto, politiche, ma in senso ampio.
Sì, ecco, però tu dici anche che comunque, cioè appunto sottolinei nel libro che, questo, che c'è questo aspetto etico e di responsabilità di cui stai parlando, però poi dici anche che l'arte però alla fine non ha una capacità di incidere, di cambiare il mondo, no?
Certo.
Ecco, e quindi cosa fa se non cambia il mondo l'arte?
Come diceva Boetti, no? È mettere al mondo il mondo, no? Cioè, comunque è fare. Però diciamo che io ritengo che l'arte sia in grado di fare, di dare dei paradigmi, di segnalare attraverso questi paradigmi qualcosa che, diciamo, diventi un modello, no? Che a sua volta possa essere un punto di riferimento. Questo mi pare essenziale. Non è una sconfitta dire che l'arte non cambia il mondo, perché poi il mondo purtroppo è cambiato da ben altre cose, ma non è che una resa a, diciamo, a chi può cambiarlo sia nella dimensione pratica che in quella sociale o politica, appunto. Non è una sconfitta, perché fondamentalmente i segni che lascia l'arte sono dei segni paradigmatici, che ogni volta che ci servono vengono richiamati alla memoria o alla vista, diciamo così, e diventano in questo senso essenziali, no? Perché siamo sempre stati, da millenni, continuiamo ad essere naturalmente una società delle immagini, no? Cioè in cui la gran parte della nostra conoscenza viene trasmessa attraverso le immagini. Prima avevamo solo l'arte, ora le immagini sono dappertutto, è un prodotto creativo da tutte le parti. Ma questo non significa che l'arte non sia comunque in grado di essere da modello. E lo è tanto più quando il modello non è un modello estetizzante. Cioè, se noi prendiamo una borsa di Gucci e un'opera di Boetti, la borsa di Gucci, per quanto, diciamo, un oggetto di, appunto, che appartiene al gusto estetico del quotidiano, non sarà mai nient'altro che una borsa, per quanto bella o, diciamo, o costosa. L'opera di Boetti non sarà mai bella e punto. Sarà sempre una cosa che ci porterà ad altro. In questo senso, adesso per fare un esempio, sarà un paradigma, no? Quindi io non vedo una sconfitta, no? Assolutamente. Penso che fondamentalmente, diciamo, dobbiamo tutti noi, poi insomma in un nostro modo, diventare più consapevoli che, diciamo, il ruolo dell'arte nella società è cambiato, ha iniziato a cambiare, secondo me, dalla seconda metà del Novecento in modo graduale, no? In maniera significativa per quelle che sono le conseguenze di oggi, probabilmente all'inizio degli anni 90. Pensiamo, che ne so, a mostre come Post Human di Geoffrey Deitch, piuttosto che alla Biennale di Achille Bonito Oliva del 93. Quei passaggi lì hanno segnato, se non proprio una cesura, comunque un cambio di passo significativo rispetto, e abbiamo continuato, diciamo, naturalmente in quella direzione. Ecco, l'arte è cambiata, ma non è che è cambiato il concetto di arte. Fondamentalmente è cambiato il ruolo dell'arte, e quello che noi ci dobbiamo domandare quando facciamo i curatori o facciamo i teorici, quello che è domandarci sempre qual è l'aspettativa che le persone hanno verso l'arte oggi. Perché oggi un fruitore, un visitatore può andare in un museo di arte antica o in un museo di arte contemporanea, ma deve essere avvisato che se va in un museo di arte antica e poi vai in un museo di arte contemporanea, deve utilizzare due sguardi differenti. Non può mantenere lo stesso sguardo. Deve usare due sguardi differenti perché è l'opera d'arte di oggi e l'opera d'arte di ieri che richiedono due sguardi differenti. Questo in una continuità di quello che chiamiamo arte, ma appunto con delle differenze che secondo me vanno forse declinate un po' meglio per il grande pubblico, con una divulgazione più chiara, ma che sono evidenti, sono sostanziali e sono soprattutto dotati di una, come dire, non solo di una concettualità differente, ma proprio di un ruolo nella società molto diverso.
Allora, il titolo, Avanti e Indietro, di cui non abbiamo detto niente, perché questo titolo?
È un po' la linea del pendolo, no? Cioè, noi facciamo continuamente avanti e indietro tra quello che siamo stati, anche non, se non noi direttamente, quello che è la storia dentro di noi, è quello che ci aspettiamo che accada davanti a noi, no? È un po', diciamo, stare nel presente oggi non è, diciamo, non è legato a quell'attimo fuggente, come era l'idea del presente nei tempi dei decenni trascorsi. Oggi il presente è molto più ampio, è uno spazio in cui si accumulano sia il passato, attraverso le informazioni, i dati, le immagini, ma in cui c'è anche una percezione del futuro che è molto prossima a noi. Quasi noi ogni sera, quando noi colleghiamo il nostro smartphone alla carica e c'è l'aggiornamento, no, che fa il telefonino in maniera automatica, in quel momento si sta avverando quel pezzettino di futuro che noi sapevamo già che sarebbe accaduto. Quindi andare avanti e indietro è il nostro modo di essere in questo tempo, immancabilmente. È un nostro stato, è lo stato del pendolo.
Bene, allora con questo stato del pendolo, con questa idea galileana, diciamo, se vogliamo, ringraziamo Raffaele Gavarro, che oggi è stato con noi a presentare il suo ultimo libro, Avanti e Indietro, che è appunto nella sua introduzione, e 16 conversazioni con altrettanti artisti, realizzati tra il 2017 e il 2020. Libro edito da Maretti. Grazie Raffaele, e speriamo di averti di nuovo con noi al prossimo libro.
Grazie mille a voi, sicuramente.
Salutiamo tutti i nostri radionauti e alla prossima.